Lettura della Passione secondo Marco. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: «Tu sei il re dei Giudei?» Ed egli rispose: «Tu lo dici». I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: «Non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano». Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che gli era solito concedere. Pilato rispose loro: «Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei?» Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: «Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei?» Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!» Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?» Ma essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!» Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. La prima parola che vorrei offrire questa mattina è capire o comprendere qual è la struttura di questo brano di Vangelo, i temi emergenti dal brano, e poi trovare due motivi, due luoghi dove poter meditare e poi infine un'azione da poter vivere in questa giornata. Innanzitutto la struttura e i temi emergenti del brano, che talvolta possono diventare degli strumenti magari un po' settici. È il primo incontro che facciamo con la parola attraverso questi strumenti, ci sembra quasi un po' arido, però tentiamo ugualmente di vedere, di far emergere quali sono i temi emergenti. Io potrei dividere questa sezione in quattro piccole sezioni: Gesù che è condotto al palazzo del procuratore romano dopo un breve esame, un secondo punto Gesù viene interrogato da Pilato, poi un terzo punto seguono altre domande ripetute di Pilato e infine il condannato Gesù è consegnato ai soldati per essere crocifisso. Sembra quasi un susseguirsi continuo di episodi, di motivi, di azioni che sono dettate dai personaggi, e però attraverso questi personaggi possiamo far emergere anche altri dati, per esempio che Pilato nel suo essere presente in questo brano si fa presente attraverso delle domande più che con delle azioni. Per esempio offre due domande a Gesù e poi incalza la folla con altre domande. E qual è la funzione di queste domande se non far emergere la figura di Gesù in tutta la sua grandezza e profondità? In realtà l'Evangelista Marco vorrebbe da questo brano far emergere non soltanto che Gesù subisce l'ingiustizia, ma come Gesù attraversa questa ingiustizia. Ciò che veramente interessa l'Evangelista è presentare Gesù ai lettori affinché ne comprendano il suo atteggiamento e poi, questo è importante, scelgano di vivere questo suo atteggiamento. Sotto un altro aspetto potrei far emergere invece una giornata tipica di Gesù. Purtroppo anche questa può essere una giornata tipica, ovvero il momento in cui uno subisce tante ingiustizie. Se dovessimo fare uno sguardo all'indietro, possiamo comprendere che Marco tratteggia una prima giornata tipo, il primo capitolo di Marco, una giornata in cui emerge un Gesù che si presenta con autorevolezza, un Gesù forte, un Gesù potente, a tal punto che guarisce, a tal punto che salva, a tal punto che il male ha paura. E invece quest'ultima giornata, alla fine del suo Vangelo, Marco tratteggia invece un Gesù che apparentemente subisce tutto, non è forte, subisce il tradimento, subisce la fuga dei discepoli, c'è il rinnegamento anche di Pietro. Ecco, attraverso questo ultimo tema emergente in questo brano faccio leva per tratteggiare un po' di più questa figura di Gesù che emerge dall'Evangelista Marco in questo brano. Il secondo punto che vorrei quindi far emergere è proprio sulla debolezza di Gesù. Attraverso appunto quest'ultimo tema, quello della giornata, nel Vangelo di Marco metto in luce che la persona di Gesù è svelata attraverso questi due aspetti un po' contrapposti. Nel primo capitolo di Marco appare appunto potente, forte, sicuro. In quest'altro viene rappresentato abbandonato da tutti, solo, sofferente, disprezzato. Apparentemente sono due raffigurazioni che si respingono. Qualcuno direbbe si contraddicono, forse non è la stessa mano che scrive questi episodi, come se fossero due aspetti tra di loro inconciliabili. Nella verità delle cose invece compongono due forti contrappunti della figura di Gesù, armonizzando con paradossalità e ammirazione il mistero della persona di Gesù. È il mistero di Gesù che abbraccia contemporaneamente la potenza di colui che sconfigge il male e anche la debolezza di chi è incatenato e messo nelle mani degli uomini per essere condannato. Un terzo aspetto, mi soffermo e mi soffermerò poi un po' di più nella meditazione sulla figura di Pilato. Pilato è uno che incalza con delle domande. Prima dicevo, sembra che agisca poco, lui ha l'autorità, lui ha il potere, e invece sembra quasi in balia. Ma chi è Pilato secondo l'Evangelista Marco? Pilato è il burocrate attaccato alla propria poltrona, alla propria sedia. La cosa più importante per lui è non perdere il posto, il suo posto. Anche se preso tra due fuochi, come può spesso accadere nelle nostre giornate, dall'alto ordini, manovre, decisioni, cose da fare, e dal basso le inquietudini, i malcontenti, lo sforzo amaro di tenere insieme ogni giorno un certo equilibrio, cercare di non perdere la carriera da una parte, non dispiacere a nessuno dall'altra. Non dispiacere neppure neanche alla propria coscienza, però neanche all'imperatore e neppure alla gente. Come vedete, il povero Pilato, sì, perché è un povero uomo, cerca in tutti i modi di salvare, come si dice tra di noi, capre e cavoli. Cerca espedienti, sembrerebbe scaltro, ma alla fine si lascia un po' come trascinare dagli eventi, non decide. Si vede che cerca di uscire disperatamente da una situazione che pensava essere banale, essere semplice. È chiaro verso tutti che Gesù è innocente, me l'avete portato per invidia, eppure non riesce a trovare una via d'uscita. In verità, In ogni situazione c'è una via d'uscita. Lui cerca tutte le vie d'uscita, tranne quella vera, cioè quello di far uso della sua libertà, della sua dignità di persona, cosa che lo stesso Gesù gli suggerisce di sondare attraverso quella piccola e semplice parola, quando Gesù offre l'unica risposta a Pilato: tu, in quanto persona, tu lo dici. È come se Gesù dicesse a Pilato: tu vedi, tu sai. Se sono colpevole, sono pronto ad essere condannato. Se non lo sono, allora interroga la tua coscienza. Se sei un uomo libero, mostrati tale. Fa che la tua dignità trionfi anche contro le provocazioni della folla. Allora, che cosa possiamo raccogliere per noi? Quali sono gli spunti per poter riflettere sulla nostra vita, affinché che questi due personaggi non rimangano un racconto lontano da noi? Prima di tutto, un tema potrebbe essere quello della debolezza. Il tema sulla debolezza è il primo dato che viene offerto in questo brano di Vangelo. Gesù ci rivela che il Dio con noi è con noi anche quando noi sperimentiamo debolezza e ingiustizia. Il Dio con noi è il Dio che in Gesù è presente quando siamo sopraffatti da un male al quale ci sentiamo impotenti, sconfitti, perché Gesù, il Dio di Gesù, ha attraversato Lui stesso quel momento. Non ha fatto finta. E questo è il paradosso inatteso. Questo è stato difficile da capire per i Suoi discepoli, ma anche per noi. È difficile da comprendere. Gesù, infatti, qui sembrerebbe fare la figura del debole, su cui i nemici potranno trionfare, perché in fondo sembra quasi che non abbia più forze. Ma Gesù non cerca adesioni, non cerca propaganda. Noi diremmo: non sa farsi valere. E questo va d'accordo con quello che le scritture dicevano, con quello che le profezie suggerivano. La reciteremo alla fine di queste lodi, proprio da questa profezia di Isaia, al capitolo 42, e presenta il servo: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui io mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui. Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza. Ecco, Gesù, nella sua apparente debolezza, proclama con la sua vita, non tanto con le parole, che lui non sceglierà di gridare, non alza il tono della voce, non contesta. Questa è l'immagine del Messia che ci consegna la Scrittura e che gli stessi discepoli, ma anche gli stessi farisei, quei giudei, i capi dei popoli, avrebbero dovuto comprendere, loro i conoscitori della legge. La canna infranta non spezzerà, però lui stesso sceglierà di venire spezzato proprio per questa sua debolezza. Non spegnerà il lucignolo fumigante, ma saranno gli altri a tentare di spegnere lui, perché non avrà saputo farsi valere. E qui si apre la nostra meditazione. Tu, Dio, che reggi i cieli, che governi la terra, che in mano ogni cosa, ti manifesti così in Gesù, perché tu scegli di non annientare, perché tu scegli di non distruggerci. Anche quando il genere umano ti provoca e ti provoca a manifestare la tua potenza, tu Gesù manifesti un altro tipo di potere. Tu Gesù manifesti il potere, ovvero la possibilità di rimanere nel bene, di non contrattaccare con il male. Apparente debolezza allora, perché occorre davvero essere forti, avere una fortezza d'animo nel resistere al bene e di non cedere alla tentazione di usare medesimi linguaggi e azioni per resistere contro il male. In questo saper resistere nel bene ci riconsegna proprio oggi Gesù il dono della nostra libertà, della nostra responsabilità. Chi sei? Chi dimostri di essere quando scegli di agire contro qualcuno? Chi sei? Che cosa vuoi dimostrare quando fai emergere la violenza dai tuoi gesti, la violenza dalle tue parole? Chi sei? Chi appari quando fai vincere in te l'arroganza, la presunzione, i tuoi poteri? Ecco, forse in questa vulnerabilità apparente di Gesù, Gesù ci vorrebbe quasi dire: prova a pensare quando reagisci di fronte alle persone che magari non hanno la competenza di ribattere. Come reagisci tu quando hai davanti qualcuno che non ha la presenza di spirito per rispondere a una tua velenosa frecciata? Chi sei tu? E come ti presenti di fronte invece a un'ingiusta accusa, a un perfido commento, a una parola amara? Gesù si offre a noi in questo modo per farci riflettere quando anche noi trattiamo da prepotenti e arroganti gli altri che consideriamo non fratelli, ma semplicemente un po' degli scarti, poca roba, perdite collaterali. Un secondo aspetto di meditazione, e vado un po' più velocemente, è sulla consapevolezza della nostra dignità. Pilato ci suggerisce questa domanda: ma io sono un funzionario o sono una persona? Sono un ruolo, un esecutore, un professionista, oppure sono un uomo, una donna, con una libertà, con un senso etico, con valori, con una dignità non mercanteggiabile, non in vendita? Gesù accetta di morire per rivelare anche a Pilato quale sia la via per uscire anche da quelle situazioni che noi pensiamo intricate, ovvero quella di ascoltare la propria coscienza, ascoltare i valori di dignità e di rispetto, perché è la persona umana ad essere più importanti delle leggi, più importanti delle convenzioni, più importante delle tradizioni, più importante della carriera, della burocrazia, delle quote di mercato, delle stime dei sondaggi. È la persona. Ci insegna Gesù che c'è sempre la possibilità di un momento di presa di coscienza di chi siamo, per scoprire il significato più profondo di noi stessi. Io credo che questo sia il cammino per ciascuno di noi. E allora chiediamoci: che cosa c'è in noi di Pilato? Che cosa ci impedisce di essere liberi? Quali sono le nostre paure, le nostre etichette, le vesti e le maschere che portiamo in pubblico, per cui non sappiamo rischiare? E di fronte al caso concreto appaiono tutte le nostre assurdità, ovvero la capacità di trascurare e calpestare l'altro per l'apparenza, per mantenere la nostra facciata o il posto importante o il buon giudizio della gente. E allora proviamo a pensare al momento in cui noi siamo stati portati a calpestare l'altro, gli altri, magari parlando male alle spalle, facendo un capannello di persone che tanto stanno sparando su quella persona, mi aggiungo anch'io, magari infarcendo i propri racconti contro l'altro con menzogne o tacendo volontariamente alcune verità per difendere un mondo che magari mi sono costruito, per difendere il mio posto. E penso anche al posto che noi magari qualche volta occupiamo come volontari, anche nelle nostre comunità parrocchiali. Quanto abbiamo difeso quel posto a scapito degli altri, a scapito anche del servizio per cui ero stato messo in quel posto. Proviamo a pensare quando abbiamo calpestato l'altro per difendere la propria opinione, la propria decisione. Paradossalmente, la vulnerabilità di Gesù non è vittoria dell'ingiustizia sul debole, ma profondamente Gesù si manifesta pienamente umano senza sentirsi costretto a scegliere vie di vendetta, di umiliazione, di testarda colluttazione con il male. Gesù, potrei dire semplicemente così, si manifesta non resistendo contro il male, ma resistendo nel bene che Lui è. Gesù resiste nel bene che Lui è e non vuole rinnegare questo bene con nessun'altra scelta difforme dal bene che è. E allora un'azione. Ciò che ho tentato questa mattina di esporre con un linguaggio che vuole essere fatto di parole, quindi con una sintassi, un tentativo di ragionamento, in realtà vorrebbe fruttificare non soltanto con altri ragionamenti che potremmo fare, con altri pensieri, con altre riflessioni, ma poter scegliere, ma poter fruttificare con delle azioni. Per cui, dopo aver ascoltato gli atteggiamenti e le intenzioni di Gesù e di Pilato, chiediamo davanti al Signore nella nostra preghiera: chi voglio essere? Che uomo, che donna, che persona umana vorrei essere? Quali atteggiamenti dovrei bandire, dovrei togliere dalla mia vita? Quale attenzione invece dovrei educarmi ad esercitare in ogni giorno della mia vita? Signore, Tu ci hai manifestato il Tuo Figlio nella povertà di un uomo, nella fedeltà al bene, pur nell'apparente debolezza. Rivelaci, attraverso Gesù, quello che siamo. Amen.